Buona giornata a tutti. Chi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco.
Ciao Franco.
Ciao. Auguri. Allora ragazzi, siamo qua in trasmissione, io dopo 15 giorni, Francesco si è visto l'ultima, si è fatto anche tutto quello che c'era da fare, poveraccio lui, che ormai gli sto caricando tutto, d'altronde gli impegni in fabbrica sono quelli che sono, anche se mi mancano 4 giorni per la fine del contratto, me lo rinnoveranno quasi sicuramente, vedremo un attimo cosa succede, però insomma. Vai Francesco.
Sì, ecco appunto, io ricordo sempre gli ascoltatori di utilizzare internet come sistema di collegamento, sistema di informazione, anche perché appunto noi avevamo notato una cosa di internet, che negli ultimi mesi c'era stato un forte incremento di iscritti nella mailing list. E la cosa si è spiegata perché Yahoo è salito in classifica di 2 posti in un solo mese come numero di visitatori, ha fatto il 40% in più di visitatori soprattutto merito ai gruppi, e di conseguenza significa che moltissime persone stanno scoprendo la realtà dei gruppi di Yahoo, su cui noi siamo presenti ormai da molti anni e con diversi gruppi, ed è uno strumento fondamentale di comunicazione, di collegamento, anche perché le tematiche di attualità, le tematiche che stiamo vivendo hanno bisogno di tempi di informazione veloci e rapidi, in quanto la stampa, in quanto altre cose hanno dei costi, e internet tutto sommato rimane uno strumento di comunicazione basilare, perciò invito sempre gli ascoltatori che vogliono mantenere questa continuità di collegamenti e di contatto di utilizzarlo al meglio, proprio perché dà la possibilità di scambiarsi informazioni in tempo quasi reale, insomma.
Perfetto. Niente, adesso parleremo ancora di internet, perché le cose stanno andando abbastanza bene, direi, anzi piuttosto bene, gli do il resoconto a Francesco che ancora non lo sa, nei soliti siti che ho il controllo abbiamo fatto oltre 6.000 pagine aperte nel mese di maggio, con dei picchi incredibili, per cui penso che sia stato un ottimo risultato, è solo quello che ho il controllo io, per cui dopo bisogna anche moltiplicare ed aggiungere, per cui 6.000 pagine aperte è un mese, roba che noi neanche ce lo sognavamo qualche anno fa, vero Francesco?
Sì, ma d'altronde io ho visto ad esempio anche su alcuni siti ieri sera, che guardando rispetto appunto all'orario degli Stati Uniti, c'erano già, che era già giovedì, c'erano già 78 visite proprio in poche ore, insomma, cioè con una velocità incredibile.
È una cosa impressionante, anche perché io ho già mandato in lista, arrivano dal Messico, dall'Australia, arrivano dall'Argentina, arrivano dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dall'Austria, dalla Svizzera, insomma ormai normale, però arrivano da tutto il mondo per leggersi le cose, insomma, vabbè, non è che siano tutti d'accordo con noi, anzi, però intanto il discorso gira, cioè girano le nostre idee, gira il nostro pensiero, gira il fatto che noi facciamo questo tipo di lavoro, e in Italia bene o male siamo solo noi, insomma non è che ci siano tante persone, cioè ci sono tante persone che fanno siti, ma gira sono vuoti, cioè noi abbiamo 7 milioni di caratteri messi,
e poi c'è il discorso di continuità,
di argomenti, e la continuità che va avanti dal 1999.
Sì, perché c'è gente che si presenta con armi e bagagli, con grandi proposte, grandi dichiarazioni, e dopo alcuni mesi sono spariti. In realtà noi è appunto dal 1999 che siamo sbarcati su internet, e dal 99 appunto noi continuiamo a essere presenti in maniera continua, massiccia, tenendo conto che non ci siamo limitati a internet, ma abbiamo fatto dei salti basilari, tipo la Federazione Pagana, che ha rappresentato un salto non da poco per quanto riguarda il discorso appunto religioso nella prospettiva italiana, tenendo conto che, come vedete, anche gli argomenti di religione hanno un loro interesse di attualità al di là del discorso della valenza individuale delle persone. Abbiamo sollevato problemi, abbiamo sollevato delle analisi, e come vedete il problema del monoteismo è uno dei problemi che è alla base di ogni discussione, di un discorso appunto sia di cultura, sia di storia, sia di affermazioni, perché già la polemica, di cui forse era tempo di parlarne, dell'inserimento del Dio o delle radici o delle false radici giudaico-cristiane nella Costituzione europea, già è una dimostrazione di quanto sia basilare il discorso religioso e di quanto sia fondamentale che le persone riscoprano le loro radici, che non sono già radici giudaico-cristiane.
Infatti, anche perché su quella pagina, io ve l'ho fatta con 2 trasmissioni del giovedì sera, quella pagina in cui contestava il fatto e l'idea generale del Dio dei cristiani quale Dio buono, che è all'interno del sito Federazione Pagana, non il sito iniziale, diciamo così, quello che abbiamo fatto su Digilander. Ebbene, quello ha avuto 53 visite nel mese di maggio, per cui quella pagina è stata aperta ben 53 volte. Praticamente cliccando sia Costituzione Europea, sia discorso del Dio nella Costituzione Europea, sono venuti a vederlo. E appare su Google, appare in prima pagina, insomma, cioè nelle prime 10. Abbiamo davanti a noi una pagina dell'UAR e dietro di noi una pagina del Vaticano, insomma, tanto per riuscire a comprendere come siamo messi, cioè qual è in realtà il battage che sta arrivando. Certo, esiste anche il battage della diffamazione, ma col battage della diffamazione, torno a ripetere, lo risolviamo in tribunale.
Sì, infatti.
Non avevamo nessun'altra possibilità di risolvere, per cui certo troverete anche la diffamazione nei nostri confronti, d'altronde finché non si va in tribunale là non si riesce a risolvere. D'altronde io avevo già accennato che in Italia esistono alcune decine di persone che sono dei professionisti proprio per sviluppare allarme sociale gratuito, e ve ne ho già parlato, e purtroppo queste persone continuano, e d'altronde trovano un terreno fertile in un giornalismo che va un po' alla ricerca di un sensazionalismo gratuito, però andando alla ricerca del sensazionalismo gratuito offendono il sentimento religioso delle persone, e purtroppo
sì, ma a parte c'è anche un'altra cosa, che queste persone creano delle situazioni ad arte puramente inventate, perché si presentano loro come quelli che hanno scoperto il caso, in realtà non provano assolutamente niente, perché il loro scopo è ben altro, che è quello di difendere l'interesse del monoteismo. Ma ricordiamo, perché è giusto ricordarlo in quanto è un argomento che viene offuscato, il discorso anche della legge sull'aborto, perché se voi pensate quello che è stato scritto, quello che viene continuato scritto, quello che viene affermato da parte dei cattolici sul discorso del diritto delle donne all'aborto, abbiamo la dimensione dei comportamenti di tutti quanti i monoteisti, e questo qua è già significativo. Perciò provate a pensare, nel momento in cui non hanno problemi ad attaccare un diritto fondamentale degli individui, provate a pensare nell'attaccare l'aspetto religioso, che è la loro caratteristica da 2000 anni, che è quello di attaccare le altre religioni, le altre forme di religiosità se si pongono problemi. Hanno cancellato dalla storia, dalla vita, miliardi di persone. E vabbè, e noi non avremo mai il numero di questi miliardi di persone, però sappiamo che miliardi di persone hanno dovuto affrontare questo. Se voi pensate che di fronte a una comunità economica europea, una comunità politica, la loro volontà di imposizione, di volare introdurre il termine Dio e le radici giudaico-cristiane, strano che l'Europa, che ha una storia di centinaia di milioni di anni, deve avere le sue radici in Palestina, cioè, con tutto il rispetto per la Palestina, certo, però logicamente vuoi vedere che questo continente, l'unica cosa che è stato capace è stato quello di prendersi un'invenzione sorta in qualche discarica spirituale della Palestina, cioè nel senso, questa è un'altra cosa che trovo veramente assurdo, perché giustamente nel documento della comunità politica europea c'è un riferimento alla Grecia, ma mai nessuno si immaginerebbe di introdurre un concetto di diritti di unione politica citando la Bibbia, cioè la Bibbia è soltanto sì, un insieme di atti criminali.
Non è possibile, Francesco, non è possibile. Cioè, come si fa a citare uno che dice il mondo è mio e ne faccio quello che voglio io, e se non fai quello che voglio io ti ammazzo? Se mettere un principio del genere come costituzione dell'Europa sarebbe veramente una cosa aberrante. E chiunque ha fatto un po' di università questo lo sa,
sì, sì, ma
non è che lo diciamo così, insomma. Va bene,
sì.
Francesco, niente, io voglio ricordare che sabato sera, dopodomani, teniamo il terzo dibattito sul crogiolo dello stregone, ed è il dibattito sulla sospensione del dialogo interno. E lo teniamo qui a Radio Gamma 5 alle ore 20:30 in sala dibattiti della radio. Ebbene, il dibattito ha lo scopo di far comprendere come il dialogo interno, come la ripetizione continua delle parole, altro non sia che una struttura ossessiva che serve a mantenere, a fissare l'attenzione all'interno della ragione, e che per riuscire a costruire la conoscenza è necessario bloccare questo dialogo interno per permettere l'affluire nella ragione di altri elementi diversi che la ragione non comprende. questo bloccare il dialogo interno ci permette anche di manipolare le nostre emozioni, cioè la nostra struttura emozionale. Vi ricordo che tutto ciò che noi pensiamo, le nostre idee, il nostro modo di guardare il mondo, ciò che ci attizza, cioè ciò che ci piace, ciò che ci alimenta, non è altro che il prodotto della struttura emozionale. La ragione non fa altro che circoscrivere un'area all'interno della nostra struttura emozionale sempre più piccola possibile. Cioè, anziché costruire un'area sempre più grande in dilatazione, la ragione tende a costruirla sempre più stretta e sempre più miserabile. E bloccare il dialogo interno ci permette di far affluire alla ragione nuovi dati, nuovi elementi e di farci comprendere il piacere che ne deriva da cose diverse che magari noi non pensavamo. E pertanto ci attizza rispetto a cose diverse, ci dà delle emozioni, travolge tutta una serie di impedimenti, tutta una serie di barriere che la ragione pone alla nostra esistenza e noi spaziamo oltre. Naturalmente, come tutto il discorso della stregoneria, non esiste nessuna verità, cioè nel senso che non esiste nessuna meta da raggiungere, ma esiste soltanto il percorso da coltivare e da alimentare. Ebbene, il crogiolo dello stregone è questo percorso, vi ricordo che il crogiolo è l'uomo stesso, e la sospensione del dialogo interno è il terzo dibattito che facciamo relativo al crogiolo dello stregone, il quarto dibattito, compreso anche il dibattito della generalità, di che cos'è e di dove si inserisce il crogiolo dello stregone, all'interno di quale struttura di vita, quale struttura filosofica, quale struttura di pensiero rappresenta il crogiolo dello stregone. Questo fu il primo, e da allora abbiamo cominciato a sviluppare elemento per elemento. Allora, l'appuntamento, torno a ripetere, è per sabato 7 giugno alle ore 20:30 in sede Radio Gamma 5, via Belzoni 9 a Cadoneghe, per il dibattito. Vi ricordo un'altra cosetta, che in occasione del dibattito, già le ho portate stasera a fargli vedere a Francesco, che non le ha ancora viste, porterò le fotografie sia del primo congresso della Federazione Pagana, l'assemblea dei soci fondatori della Federazione Pagana, sia le fotografie della firma del Bosco Sacro, che alcuni hanno potuto vedere qualcosina in internet, visto che ne ho caricata una all'interno del gruppo di discussione Paganesimo, può vederne una, insomma. Niente, in quell'occasione, se mi permetti Francesco, della firma del Bosco Sacro, dopo vi dirò, perché quasi tutta la trasmissione andrà avanti proprio per discutere quella cosa che è abbastanza importante, c'era un gallo che cantava. Cioè, è fondamentale questo, cioè al di là di tutto quello che può sembrare, il gallo nell'antica religione greca era un elemento psicopompo, una parolona per dire in realtà era una figura che accompagnava il viaggio delle anime nel mondo dei morti, fra virgolette. Solo che i cristiani, quando hanno tradotto questo, hanno sempre avuto una visione orrifica. Non è che i greci fossero molto limpidi nel loro mondo dei morti, veramente, però i cristiani l'avevano un po' più orrifica. In realtà il gallo è colui che annuncia l'alba, cioè è colui che annuncia l'arrivo del sole, l'arrivo della luce, l'arrivo del nuovo giorno. E in realtà accompagnare le persone nel mondo dei morti è accompagnarle nel nuovo giorno, cioè accompagnarle alla vita. È un po' difficile ai cristiani capire questo, ma in realtà chi ha seguito le nostre trasmissioni, che noi diciamo che il paganesimo politeista concepisce la vita come un momento di costruzione del proprio corpo luminoso, per cui il vivere per sfida, il vivere con passione, il vivere con determinazione, sa esattamente di cosa stiamo parlando. Ebbene, il gallo annuncia il nuovo che arriva, cioè il nuovo arriva e viene annunciato dal gallo. Questo è in sintesi il discorso magico della questione. Ebbene, mentre noi stavamo firmando, c'era quel gallo che cantava come, non so, una cosa incredibile. Bene.
Sì, ho visto le foto, alcune sono messe su internet al momento, su un'area riservata di un sito, poi casomai quando le cose saranno a posto daremo anche le coordinate per vedere anche queste foto, perché sono già disponibili in maniera libera, solo che ci sono dei problemi tecnici con il server, però chi volesse può sempre raggiungere in qualche maniera, insomma. E beh, quella del Bosco Sacro è un'altra dei successi della Federazione Pagana, perché già la sua costituzione è stato un successo enorme, perché se pensate al fuoco di sbarramento che gli inquisitori hanno messo in atto per cercare di fermare la costituzione di un'associazione che non fosse camuffata da altre cose, perché esatto. Purtroppo esistono associazioni che si camuffano da associazioni culturali, storiche e così via, invece la Federazione Pagana, già dal nome, ma già dalla sua dichiarazione dell'atto costitutivo, è chiaro, è un'organizzazione con finalità religiose e si richiama a tutti quanti il paganesimo. Ricordiamo anche che la Federazione Pagana, col suo primo congresso, ha stabilito che rivendica tutti i luoghi di culto e i siti di culto di tutte le religioni politeistiche pagane nel mondo. Di conseguenza noi stiamo facendo qualcosa qui in Italia. Io ricordo ad esempio che il Monte Sommano è una questione aperta da molti anni e che non certo, se in questi anni per tutta una serie di impegni è stata un po' trascurata, non è detto che nel futuro, facendoci forza anche della Federazione Pagana, la lotta per il Monte Sumano, per traslare quella bruttissima croce e Gesù vigile del cielo, ci saranno anche lì la campagna che continuerà. Però ricordiamo appunto che i luoghi non sono solo luoghi storici, ma sono anche luoghi che le persone le sanno capaci di identificare. E il Bosco Sacro è uno dei più grossi tentativi a livello proprio di spazio religioso. D'altronde Claudio, come pontefice della Federazione Pagana, ha provveduto a inviare a tutte le autorità competenti in zona questo comunicato.
Il problema era duplice in realtà, Francesco, cioè noi d'accordo abbiamo fatto l'atto costitutivo, no? L'atto costitutivo è avvenuto in ottobre dello scorso anno. E poi abbiamo depositato lo statuto,
sì.
Lo statuto è avvenuto in dicembre, sì. Che abbiamo depositato, dopodiché abbiamo tenuto la prima assemblea dei soci fondatori della Federazione Pagana. Ora, le cose in realtà, anche se abbiamo dette per radio, messe su internet eccetera, le abbiamo sempre fatte fra noi, cioè nel senso che nessuno ha comunicato alle autorità che esiste questa realtà.
Sì, a parte il deposito costituisce già dal punto di vista...
Il deposito costituisce un atto legale, nel codice civile è previsto sia l'atto costitutivo sia il deposito dello statuto, due atti fondamentali, senza i quali non si può fare altro, cioè senza quelli non si può fare niente. Però in realtà le autorità non erano state avvertite che esiste una federazione pagana che ha dei sentimenti di un certo tipo e che ha degli obiettivi di quel tipo.
Sì.
Però chiaramente non puoi pigliare i documenti e mandarli alle autorità così perché ti gira, cioè servono dei motivi per farlo, e il motivo è stato dato proprio dalla presenza del Bosco Sacro. E il Bosco Sacro noi l'abbiamo elevato al luogo di culto della Federazione Pagana. Perché? Perché la relazione fra noi e il mondo che ci circonda, in un bosco ha una sua rappresentazione, non saranno gli unici luoghi di culto, cioè non sarà questa tipologia l'unico luogo di culto, no, ce ne saranno altre tipologie, però in questo momento questo luogo aveva una significazione particolare, proprio perché una persona della Federazione Pagana questo bosco lo ha voluto, lo ha costruito, lo ha alimentato con se stesso, diventando tutt'uno col bosco, e aveva una sua valenza molto particolare, capisci? Allora, a questo punto, siccome esistevano anche degli attriti in zona, cioè esistevano anche dei pericoli, delle violazioni, dei vilipendi a quel luogo, che noi consideravamo...
Ne hanno parlato, mi sembra, certo, anche l'articolo sulla Nuova Venezia,
esatto,
ne ha parlato.
Sì, e anche sul Gazzettino. Pertanto il problema che si poneva era il vilipendio che il luogo aveva, però chiaramente lo sappiamo solo io, Francesco, l'amico che lo ha costruito, e le persone della Federazione Pagana, qualcuno qui per radio, che quel luogo ha una valenza religiosa e ha una valenza particolare. Però non lo sa nessun altro. No. Quando noi l'abbiamo consacrato, quando abbiamo fatto il rito di Beltane nel 2000, insomma, qualcuno ha chiamato i vigili urbani perché c'erano questi matti, diciamo così, che stavano facendo dei riti, stavano suonando dei tamburi, stavano suonando dei campanelli, stavano danzando attorno a un palo, avevano dei fuochi accesi, e hanno chiamato i vigili urbani, i quali sono arrivati i vigili urbani, tutto a posto, sono andati via. Però i vigili urbani non sapevano che quello era un luogo di culto, e non sapevano che stavano disturbando una cerimonia religiosa. Se lo avessero saputo sarebbero stati anche denunciati, perché disturbare un rito religioso, sia pubblico che privato, è da denuncia. Questo deve essere chiaro. Allora, visto che si poneva il problema, l'abbiamo risolto in duplice copia, cioè di un problema, cioè dei problemi di far riconoscere quello che è un luogo sacro e di comunicare alle autorità che esiste una certa sensibilità, che esiste una federazione pagana che rappresenta una certa sensibilità e che ha uno statuto, che ha un atto costitutivo, eccetera, è diventata l'occasione. Unite le due cose, il giorno martedì, perché lunedì era festa, era chiusa le poste, ho inviato al presidente della regione Veneto, al presidente della provincia di Venezia, al prefetto di Venezia, al questore di Venezia, al sindaco di Jesolo, ai carabinieri di Jesolo e alla polizia di Jesolo. Perché questa scelta dell'autorità? Innanzitutto al presidente della regione, perché noi siamo nella regione Veneto. Se fossimo stati in 10 regioni avrei potuto magari mandarla anche al presidente della Repubblica, però non siamo in 10 regioni, non abbiamo rappresentanza in 10 regioni. E al presidente della provincia di Venezia, perché? Perché il Bosco Sacro è all'interno della provincia di Venezia. Al prefetto di Venezia, perché il Bosco Sacro è sempre all'interno della provincia di Venezia.
Perché rappresenta il governo. Cioè
rappresenta il governo, si rappresenta lo Stato, rappresenta in realtà il Ministero degli Interni, rappresenta, è il presidente anche del Comitato per l'Ordine Pubblico, per cui ha tutta una serie di responsabilità che sono fondamentali. Al questore di Venezia, fondamentale, perché? Perché è il capo della polizia, cioè anche lui rappresenta il Ministero degli Interni, cioè ha delle relazioni importanti. Sindaco di Jesolo, perché il Bosco Sacro è a Jesolo, carabinieri di Jesolo e la polizia di Jesolo, perché sono le autorità che devono tutelare l'ordine pubblico nella zona.
Sono sul posto, di conseguenza hanno una competenza territoriale appunto per la tutela dei diritti anche dei cittadini.
Esatto. Per cui a queste sette autorità, presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Venezia, al prefetto di Venezia, al questore di Venezia, al sindaco di Jesolo, il carabiniere di Jesolo, la polizia di Jesolo, martedì ho inviato questa raccomandata. Oggetto, naturalmente c'è il mio indirizzo sopra col numero di telefono, è oggetto richiesta di protezione del luogo adibito al culto della religione pagana politeista denominato Bosco Sacro. Si ricorda, fra le altre cose ho voluto metterlo fra parentesi, tanto perché nessuno mi possa dire noi non lo sapevamo, perché dopo salta fuori anche questo, noi non sapevamo quella legge o quella disposizione. Sai, non lo sa. Allora, fra parentesi ho messo, si ricorda i destinatari della sentenza della Corte Costituzionale numero 329 del 1997 e successive. Tanto per chiarirlo, il sottoscritto Claudio Simeoni, quale pontefice eletto rappresentante dell'associazione religiosa denominata Federazione Pagana e residente in Marghera, Venezia, in piazzale Parmesan numero 8, comunico alle signorie vostre che il bosco, situato in via Cagamba, settima traversa, numero 3B, nel comune di Jesolo, in provincia di Venezia, è di proprietà del signor Franco Santin, membro della stessa associazione religiosa Federazione Pagana, viene adibito con delibera della prima assemblea dei soci fondatori, l'associazione religiosa Federazione Pagana, l'ho ripetuto tre volte, tenuta in Marostica in data 07 marzo 2003, a luogo di culto per i riti religiosi pagani politeisti nei tempi e nei modi che tale associazione riterrà opportuni. Tale bosco assume quindi la dicitura di bosco sacro, quale luogo adibito al culto, e si invitano le autorità competenti, ognuna per le proprie competenze, a tutelarne la sacralità e l'integrità impedendone il vilipendio. Il signor Franco Santin è riconosciuto dall'associazione religiosa Federazione Pagana come flamine in quanto costruttore, custode e creatore del bosco sacro. Alla presente si allega l'atto costitutivo dell'Associazione Federazione Pagana, lo statuto dell'Associazione Federazione Pagana e la relazione sintetica dell'Assemblea dei Soci Fondatori. Distinti saluti per la Federazione Pagana Claudio Simeoni, per la proprietà Franco Santin. Allora, in pratica, cosa è successo con questa raccomandata? Non è importante come le autorità la ricevono o qual è la loro disposizione d'animo. Chiaramente queste autorità sono tutte cattoliche, avranno un certo atteggiamento, ma per noi non è importante. L'importante è che loro sappiano che questo esiste, cioè sappiano che c'è la federazione pagana, c'è una sensibilità pagana, c'è il paganesimo che richiede un riconoscimento pubblico della propria esistenza. E questo è il primo passo proprio per essere una struttura religiosa non solo legale, ma riconosciuta, anche perché se voi prendete il, lo statuto, la, lo sta, l'atto costitutivo della Federazione Pagana in internet, voi non trovate i nomi dei fondatori, cioè dei soci fondatori, mentre se voi prendete lo statuto della Federazione Pagana, mandato all'autorità, c'è tutto l'elenco dei soci fondatori.
Sì.
Pertanto,
non c'è anche il deposito, sto facendo tutti quanti i nomi.
Certo, c'è il nome, cognome, indirizzo, non so, professione, no,
no,
non c'è
codice
problema,
fiscale.
Codice fiscale, quello che è. Pertanto, noi abbiamo, abbiamo fin dall'inizio, veramente fin dal 1996, avevamo deciso di essere persone pubbliche e persone specchiate, cioè nel senso che quello che diciamo è esattamente quello che intendiamo a fare. Infatti è per questo che noi usiamo anche un linguaggio duro, perché il nostro linguaggio duro non ha retroscena, cioè non è che nasconde delle altre cose o delle altre intenzioni, nasconde esattamente ciò che noi diciamo, ciò che noi diciamo e ciò che noi pensiamo e vogliamo. Questo è importantissimo. Pertanto sappiate che oltretutto con questo blocchiamo anche gran parte dei diffamatori.
Sì.
Quante volte sono andati dal giornale, il Gazzettino, dalla Nuova, dal poliziotto amico a dirgli c'è questa setta, ci sono questi che sparlano di noi, ci sono quegli altri. Quante volte, Francesco, l'hanno fatto?
Sì, sì, no, ma infatti, ma anche quante volte da queste radio si è sentita la frase ma io vi denuncio, ma io qua, io là. C'è stato un ascoltatore giovedì scorso, ho detto, cosa, fallo, ho detto fallo, cioè dov'è il problema, non stare a minacciare a vuoto, non essere così impotente, fallo, cioè, va, provaci, nel senso che questo non c'è problema, proprio perché la finalità è che il nostro comportamento è sempre nella legge, nella normativa, l'attività che viene fatta dagli inquisitori o da gente del genere è sempre quella di limitare i diritti di libertà, è sempre quella di limitare i diritti civili delle persone, i diritti religiosi. D'altronde il monoteismo è sempre la caratteristica di negare qualcosa agli altri, soprattutto la volontà di dominare e di imporre e di disporre degli altri, cosa che il paganesimo non accetta, in quanto nel paganesimo non esiste una gerarchia, ma esistono tutti gli individui che hanno la capacità di partecipare e di realizzare. Noi, trovandoci all'interno di una realtà monoteistica in cui certi principi sono sconvolti perché non sono nella normalità, non sono nelle regole, non sono nel flusso dell'esistenza, della vita, dobbiamo ribadire e ricordarli che anche loro sono soggetti alle leggi che le comunità si danno, alla libertà, e di conseguenza anche rivendicare il rispetto di un luogo sacro come il bosco sacro è una caratteristica per dirgli che il mondo non è loro proprietà, che il mondo è libero e che le persone possono agire liberamente. Logicamente possono agire liberamente in tutti quanti i campi, e il campo religioso è il campo che fino adesso è stato il meno libero di tutti, in quanto è uno dei campi più, è uno dei più sensibili poi anche per le persone, cioè nel senso che la sensibilità religiosa delle persone nella nostra cultura, nei nostri paesi, però lo vediamo a livello mondiale, è fondamentale. Infatti, se voi vedete, vent'anni fa qualcuno dava la religione per scomparsa, sì, la religione monoteistica è in via di scomparsa, sta facendo dei danni perché ormai è il canto del cigno, come si suol dire, appunto, cioè proprio è l'annientamento del monoteismo e la sua fine, stanno percependo che stanno arrivando al capolinea e che ormai per loro non c'è più futuro, non c'è più strada, però logicamente non sono disposti in nessuna maniera di lasciare che le persone siano libere, perché il loro diritto di dominio è sempre nella caratteristica della loro religione.
Cioè, in effetti, vent'anni fa c'era ancora l'idea atea, diciamo così, no? L'idea atea che nasceva proprio come una rivolta al monoteismo, cioè il monoteismo proprio come oppio dei popoli, cioè come sistema per distruggere l'uomo, addomesticarlo. Questa idea è stata praticamente battuta con la sconfitta, diciamo così, di tutta una serie di fronti politici che in realtà la sostenevano. In realtà chi usava l'altra idea era riuscito un attimo a sopraffare, diciamo. Il vero problema era che non era tanto da costruire un ateismo in contrapposizione a una religione monoteista, ma tanto costruire un sistema di libertà delle persone in contrapposizione ad una verità. Chiaramente Giordano Bruno è un gigante perché? È un gigante perché nel suo secolo, nella sua epoca ha espresso se stesso. Cioè io non sono disposto a prendere un Giordano Bruno ad esempio nei suoi scritti, perché comunque Giordano Bruno era un monoteista, era chiaramente un cristiano, e lo stesso Galilei sono dei giganti, però il loro spirito, ciò che li muoveva, era quel respiro di libertà di uscire da quello che è l'orrore cristiano. Chiaramente l'orrore cristiano si è sempre identificato col potere che assoggetta, distrugge, sottomette gli individui, sempre, e ha sempre giocato alla dicotomia di proteggere gli schiavi che sono in ginocchio, proteggendoli dall'essere in ginocchio, e nello stesso tempo di proteggere il padrone che li costringe in ginocchio. Cioè ha sempre giocato su questo, su questi due fronti. Ebbene, il problema invece è un problema religioso, cioè si tratta di costruire una religione di libertà in contrapposizione a religione di verità. Il problema qual è? È che costruire una religione non è di tutti i giorni, cioè, esatto. Un conto è fondare un partito politico, si può farlo tutti i giorni, costruire una religione non è un lavoro di tutti i giorni effettivamente.
Sì, no, ma vale che questa che noi diciamo è una cosa che anche loro riconoscono, perché nel dibattito appunto c'è stato sul discorso dell'inserimento del Dio nella Costituzione Europea, un cardinale Silvestrini ha dichiarato: ma i lumi nacquero nel cristianesimo, come tutto il pensiero filosofico europeo, che è una cosa che nasce dentro il cristianesimo, certo.
La necessità di liberarsi del cristianesimo,
ovviamente. Sì, esatto, ma si ricorda sempre la distruzione di un carcere, la fuga dal carcere, non il fatto che il carcere sia esistito, cioè la capacità delle persone di evadere. Esatto. La Bastiglia si ricorda non perché era un carcere, ma perché a un certo punto la popolazione ha deciso di andare a distruggere, certo. E bisogna si festeggia la sua distruzione. Certo che l'illuminismo nasce. Perché? Perché è dentro una situazione totalitaria come il cristianesimo.
E appartiene alla sua epoca, cioè per riuscire a capire l'illuminismo bisogna riuscire a capire come si pensava e come si viveva allora.
Sì, ma tutte le idee di evasione nascono dentro i carceri, esatto. non nascono certo fuori.
Esatto, è vero.
Cioè, lui omette questo, ma in realtà il cristianesimo, il monoteismo ha rappresentato un carcere per la coscienza, per gli individui, per libertà, per i singoli, per i popoli. E logicamente ognuno cerca di fuggire nella maniera che gli riesce. Già il tentativo di dire di non mettere il Dio nella questione europea è già un tentativo di fuga. Logicamente il problema sarà quando il Dio dei cristiani sarà effettivamente morto e nessuno penserà più di ricordarlo come un qualcosa che deve essere ricordato nelle norme, ma come un qualcosa che è ricordato nel Museo degli Orrori. Allora lì ci saremmo veramente liberi, ma è certo vero, come dice appunto questo cardinale, che tutto nasce all'interno del cristianesimo perché c'era bisogno di uscirne, perché le persone non sono certo felici dentro un carcere e il loro sogno è quello di uscirne, e se noi dobbiamo ricordare, ricorderemo la distruzione dei carceri in cui le persone sono rinchiuse.
Un libro come quello di Reschner, Storia criminale del cristianesimo, era impensabile fino a 20 anni fa, cioè fino a 20 anni fa una struttura così omogenea,
sì.
Perché ci sono delle critiche da fare, perché Deschner punta il dito sulle infamità partendo dalla struttura morale del cristianesimo. Pertanto ciò che i cristiani fanno agli altri viene visto dal punto di vista morale all'interno del cristianesimo. In realtà la cosa è estremamente più atroce,
sì.
Perché se noi le cose le guardiamo dal punto di vista della vita, quello che scrive Deschler in realtà sono sciocchezze, cioè alla fin fine diventano inferiori di quello che è la realtà, perché la vita è come un fiume che deve farsi spazio. Quando questi qua continuano a buttarci sassi, intorpidiscono le acque, distruggono la vita, quello che viene fuori di sforzo non è più il fiume di prima, è un'altra roba, e hanno distrutto effettivamente la vita, e questo Deschner non riesce ancora a comprenderlo. Cioè lui ha ancora la certezza che l'uomo è creato di immagine e somiglianza di Dio padrone, pertanto vede uno scontro di morali, ma non vede lo scontro fra la vita che tenta di espandersi con tutte le sue contraddizioni e questi che vanno a distruggere la vita. Cioè ancora Storia criminale del cristianesimo non è ancora esattamente ciò che è stato la realtà.
Ma d'altronde sai, serve un salto di qualità non da poco quando una persona deve chiedersi: ma perché per 2000 anni i monoteisti in Occidente, i monoteisti cristiani hanno fatto questo? Cioè nel senso che si preferisce omettere l'origine, d'altronde sai, omettere l'origine permette al monoteismo cristianesimo di ripetersi, di continuare, esatto. Ma nel momento in cui si dirà chiaramente che Cristo era un criminale, che la sua attività, la sua predicazione è solo un insieme di atti criminali, di insegnamenti criminali, di cose negative, di cose che vanno, che bestemmiano contro l'esistenza, contro la vita, allora lì si faremo un salto. Però renditi conto che anche adesso, appena tu vai a toccare questi principi, tutti possono benissimo essere anticlericali, ma fanno una fatica enorme, anzi ne vengono sconvolti quando gli vai a ricordare che un Gesù Cristo è la base di ogni insegnamento criminale, perché tutti quanti cercano sempre di salvarlo, ma questa è anche un'astuzia di sopravvivenza di chi utilizza il monoteismo per distruggere l'esistenza e la vita. E noi dobbiamo essere chiari in questo senso, dobbiamo dire alle persone, insegnare alle persone, non insegnare, ma dire, ma chiedetevi perché il monoteismo si comporta così. Non è certo la follia del singolo, non è certo la follia del momento, non è certo la condizione storica o giuridica, non è la condizione ambientale, ma esiste un qualcosa che porta le persone a comportarsi in questa maniera, a elaborare questi concetti, a creare l'inquisizione, ad annientare i popoli, a cancellare le culture. Chiedetevi perché, l'origine. E se voi sarete sinceri e andrete ad analizzare in maniera proprio cruda la realtà, scoprirete che è proprio l'insegnamento di Cristo che porta a questo, cioè proprio quello che il Cristo dice, quello che il Cristo proclama. Le sue parabole sono continuamente un incitamento a compiere gesti e a bestemmiare contro l'esistenza. Perciò finché le persone non avranno capito questo, il monoteismo avrà sempre una speranza di sopravvivenza, perché ci sarà sempre l'ingenuo, chiamiamolo ingenuo, o quello che vuole non vedere le cose, che farà una campagna contro la Chiesa, contro i comportamenti dei singoli cristiani, ma cercherà sempre di salvare l'insegnamento criminale di Gesù Cristo. Ma finché non si prende questo figuro così triste, così meschino, così misero come Cristo, e non si butta nella spazzatura, la vita del mondo sarà sempre in pericolo, cioè tutta la nostra esistenza, ma le generazioni anche future, saranno impegnate nel cercare di trovare vie di fuga, vie di scampo da questo carcere che è il monoteismo. E sapete quante idee di fuga nasceranno, si andranno a proporre, e continueremo a combattere questo finché non si avrà chiaro qual è il nemico, cos'è il nemico. Il monoteismo andrà sempre combattuto e di conseguenza non si potremo mai dedicare totalmente le nostre energie a fare cose diverse, a cose che ci piacciono di più, insomma. Cioè, purtroppo lo scontro sarà uno scontro basilare finché non verrà demolito anche l'ultimo crocefisso. Intendo demolizione esistenziale, perché non ha senso distruggere una chiesa come edificio, non ha senso distruggere un crocifisso come oggetto. È fondamentale che nessuna persona pensi che abbia una valenza positiva l'immagine, l'idea di Gesù Cristo. E questo è una cosa essenziale. Cioè, il nostro incitamento alla distruzione è sempre la distruzione radicale, che è la bastiglia dello spirito, che è l'immagine e le parole di Gesù Cristo.
Francesco, vuoi che parliamo un pochino di paganesimo?
Sì, infatti... No. Visto che appunto ci scontriamo anche, come gli ascoltatori vedono anche sui giornali, il tema dei valori cristiani nella costruzione della UE, dell'Europa, è fondamentale ed è di attualità, dà la dimostrazione di quanto è il pericolo.
Sì, io vado con un inorfico, sì? No? Però prendo occasione proprio anche di questi argomenti per fare un inorfico un po' particolare, sì? Ed è Profumo di Demone. Ricordo che Daimon è il Dio che cresce dentro le persone, cioè è la parte delle persone, la parte divina delle persone. Dopo, siccome i cristiani dovevano distruggere la parte divina delle persone, sono inventati il loro demone. Ma è una perversione cristiana. In realtà Daimon, in tutta la Grecia antica, in tutta l'antichità, era l'essere divino. Infatti noi, a tutte le divinità degli neorfici, troviamo grande demone, cioè vengono esaltati come grandi demoni, perché è il grande essere persona divina. E in questo senso veniva usato. Dopo i cristiani, siccome dovevano distruggere la divinità che cresce dentro gli esseri per costringere in ginocchio davanti al loro Dio assassino, allora si sono inventati la loro aberrazione. Ma quella dei cristiani è solo un'aberrazione. Io prendo da Ineorfici profumo di demone, incenso. Come al solito leggerò l'inno, che è brevissimo, e poi vi leggerò il mio commento, che è abbastanza lungo. I neorfici profumo di demone, incenso. invoco, ricordo che quando si invocavano le varie divinità c'era un profumo che veniva messo nell'aria, noi lo usiamo questa pratica nel rito di agosto, di mettere le piante aromatiche all'interno del fuoco. In orfici, profumo di incenso, profumo di demone, incenso. Invoco demone, più grande che fa tremare, mite Zeus, generatore di tutte le cose. In questo caso, scusate, in questo caso il demone è il demone dei demoni, cioè è Zeus. E Zeus è il sovrano dell'Olimpo, perché in realtà è considerato il più grande degli dei, per cui il demone è grande. Invoco il demone più grande che fa tremare, mite Zeus, generatore di tutte le cose, che dà vita immortali, grande Zeus sempre in movimento, che non lascia impuniti il re di tutto, dispensatore di ricchezze quando dovizioso entra nella casa e che al contrario raggela la vita di mortali dalle molte pene, in te infatti sono le chiavi del dolore e della gioia e dunque beato santo cacciando i dolori che causano molti lamenti, quanti mandano la distruzione della vita per tutta la terra, concedi un glorioso buon fine di vita. Gli gnorfici sono presi da Lorenzo Valla, gnorfici appunto, e la traduzione di Gabriella Ricciardelli. Il commento, e nel commento vedrete la diversa posizione fra il paganesimo politeista e i cristiani su vari argomenti, vediamo questo. Penso che quest'inno abbia lasciato perplesso più di qualcuno. Chi perde la memoria è condannato a dover ricordare, passando per una via di dolore e sofferenza. Demoni positivi o benigni e demoni negativi e maligni è una delle classiche denominazioni dei cristiani. I cristiani interpretano in base alla propria cultura. La loro cultura è una cultura di morte che presenta una verità e in base a questa considerano il mondo buono o cattivo. Ma il demone invocato nell'inno non ha nulla a che vedere con la tradizione cristiana, è piuttosto la tradizione cristiana che si costruisce e si articola al fine di distruggere l'antico sentire e percepire delle religioni antiche. Ciò che dobbiamo ricordare è se è nato prima l'uovo o la gallina. Siamo talmente abituati che le galline facciano l'uovo che ci siamo dimenticati che l'uovo è la costruzione di una cellula che fu una cellula, sia pur diversa, che emerse dal brodo primordiale per dare origine alla gallina. A Socrate, che parla del daimon, il cristianesimo era estraneo. Si è talmente abituati a pensare alle storie d'orrore e morte con cui i cristiani mascherano il loro orrore che si tende a perdere di vista il senso antico e l'intento per cui quell'orrore è stato costruito, distruggere daimon. Distruggere il Dio che gli esseri e l'essere umano nel nostro caso costruisce dentro se stesso, attraverso la propria pratica di vita, attraverso l'accumulo del suo sapere, della sua conoscenza, delle abilità delle proprie mani e del proprio vivere per sfida. In altre parole, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Ciò che l'essere umano, nel nostro caso, costruisce nel corso della propria vita è il proprio daimon. Sta solo a lui costruirlo o non costruirlo. Le condizioni oggettive possono favorire quella costruzione o annientarla, ma se costruirlo o non costruirlo è una scelta soggettiva, una scelta che viene fatta da ogni essere figlio dell'essere natura e che solo all'essere umano viene impedito attraverso l'imposizione della sottomissione ad opera delle religioni rivelate e del cattolicesimo nel nostro caso. Ogni essere che germina nell'essere natura è spinto dagli dei primordiali del suo venire in essere, affinché si espanga, cresca, impari, si dilati e determini se stesso nell'oggettività in cui è germinato. Queste forze agiscono affinché l'essere umano costruisca se stesso come un Dio, pronto per bussare alle porte dell'Olimpo. Ciò che l'essere umano costruisce è il suo daimon. Daimon rimane a significare quella concentrazione di energia vitale, consapevole di se stessa, capace di superare la morte del corpo fisico e di proiettarsi nell'infinito dei mutamenti. Per esteso, daimon è la qualità dell'infinito dei mutamenti che si manifesta in ogni ente esistente, capace di superare lo stadio di trasformazione in cui quell'ente esiste in questo momento. Esiste pertanto un daimon dell'essere terra, un daimon dell'essere sole, un daimon di ogni essere vivente, nell'essere natura. Daimon sono gli dei e le loro lotte attraverso le quali costruirsi e superare lo stadio di trasformazione in cui esistono in questo momento, si manifesta. Daimon rappresenta la somma del potere di essere dell'individuo, quanto l'individuo ha costruito nel corso della propria esistenza. Questa visione della trasformazione religiosa dell'ente è propria di tutto il mondo antico. Nell'antica Roma, al di là di quanto e di come gli studiosi hanno storpiato il significato, c'è la nozione di numen, e quando questo si riferisce all'essere umano si ha la nozione del Dio che cresce dentro di lui, definito col nome di genio o Giuno, costruire la Giunone dentro se stessa, per quanto riguarda l'essere umano femminile. La confusione viene ingenerata intanto dalla confusione culturale del lettore, dalla sua dipendenza dai concetti a prioristicamente imposti, ma anche dal fatto che daimon sono gli dei, daimon è quanto gli esseri della natura costruiscono, daimon sono gli esseri stessi nel momento che esercitano la loro volontà per costruire se stessi. Nell'ultimo caso non è detto che il daimon sia forte a sufficienza per essere partorito dalla morte del corpo fisico, ma l'ente che lo esprime esprime volontà, determinazione, progetto e scopo nel mondo in cui vive. Pertanto è artefice della propria esistenza, del proprio progetto d'esistenza. Essendo artefice del proprio progetto d'esistenza, manifesta Ares. Si relaziona col mondo attraverso contesa furente o amicizia. Pertanto può favorire o fermare altri cammini di enti che a loro volta tentano di costruire il daimon che cresce dentro di loro e che agiscono all'interno del mondo di Era, l'essere natura. Daimon è dunque la forza propositiva della vita. Daimon è la vita stessa, la sua ragione d'esistenza. Non si può imputare nessuna qualità di buono o di cattivo al daimon, perché il daimon agisce per se stesso. La sua propositività e la sua positività nell'esprimersi, anche nei sistemi sociali umani, è data proprio dal fatto che agisce per se stesso, senza una verità oggettiva a cui riferirsi. Lo scopo del daimon è quello di crescere, quello di alimentare il suo sapere, la sua conoscenza, la sua abilità. Per farlo fa alleanze e contese furenti, ma le alleanze e le contese furenti non sono fine a se stesse, ma sono finalizzate ad espandere se stesso. L'amicizia e la contesa furente avviene fin tanto che gli scopi e gli obiettivi sono raggiunti, non sono fine a se stessi. Pertanto l'amicizia e la contesa furente del daimon agiscono sotto il cappello di giustizia. Giustizia che teme universale ha calato negli esseri figli di Era, l'essere natura, sotto forma di diche attraverso Zeus, padre degli esseri che germinando come mortali sono diventati dei presentandosi alle porte dell'Olimpo. Hanno saputo vivere costruendo il proprio daimon. Il punto centrale della questione è che gli esseri umani che vivono costruendo il proprio daimon, che cresce dentro di loro, io uso normalmente la dicitura costruire il proprio corpo luminoso, non possono essere messi in ginocchio, non possono essere pecore del gregge, non possono essere trasformati in bestiame da comprare e vendere, non possono essere oggetti di possesso né consumatori di eroina. Questo lo sapevano bene i cristiani, che hanno costruito l'intera struttura dei loro Vangeli, finalizzandola a distruggere la capacità dell'essere umano di farsi un Dio e di bussare alle porte dell'Olimpo. Il daimon è visto dai cristiani come portatore di sofferenze, mentre la sottomissione viene vista dai cristiani come portatrice di pace, quella pace che tanto piace ai cristiani, la pace del campo di sterminio. In realtà, per costruire il daimon è necessario essere propositivi nella propria esistenza, è necessario praticare la caccia d'agguato, è necessario essere responsabile, è necessario imparare, conoscere, modificarsi continuamente. Non esiste apparentemente una meta, la meta è quello dell'assoluto, la morte del corpo fisico. La pace che vedono i cristiani è l'annientamento della conoscenza, l'annientamento delle passioni, l'annientamento del piacere, l'annientamento della ricerca, l'annientamento della responsabilità soggettiva nei confronti del mondo, l'annientamento della vita stessa. Quando tutto è annientato si giunge al nirvana, l'annientamento della propria esistenza, la costruzione dell'inutilità della propria vita, i fallimenti della possibilità che avremmo di costruire noi stessi come dei. Si è accettato di essere pecore del gregge, si è accettato di pascolare finché il padrone non ci cucinò per trasformarci in arrosto per la sua tavola. Il problema è che siamo diventati arrosto nel momento stesso in cui abbiamo accettato di essere parte del gregge. Qual è lo scopo della guerra al daimon dei cattolici? Ottenere persone da stuprare. La loro pratica di pedofilia, oggi come oggi, è funzionale alla distruzione dell'individuo che tenta di costruire se stesso. Viene menomato nella psiche affinché sia impotente davanti alla vita. Qual è il risultato che i cattolici vogliono ottenere? Leggiamolo, da imitazione di Cristo, forse di Gersenio del XII secolo. Primo, Cristo, figlio, fammi fare di te ciò che che voglio, io so quello che va bene per te, tu hai pensieri umani, i tuoi sentimenti sono guidati da affetti umani. Discepolo, Signore, ciò che dice è vero, la cura che tu hai nei miei riguardi è più grande di ogni premura che io possa avere per me. Davvero chi non abbandona a te le proprie preoccupazioni va allo sbando. Oppure, sempre da imitazione Cristo di Gersenio, Cristo, per avere tutto, o figlio, bisogna che tu dia tutto e che nulla appartenga più a te stesso. Sappi che l'amore per te stesso ti danneggia più di ogni altra cosa al mondo. Ogni cosa è sviluppata a te, più o meno tenacemente, in base all'amore e all'affetto che le porti. Se il tuo amore sarà puro, semplice e conforme al volere di Dio, non sarai schiavo delle cose. Non desiderare ciò che non ti è lecito raggiungere, non voler acquisire ciò che può esserti di ostacolo togliendoti la libertà interiore. È incredibile che tu non ti affidi a me completamente con ciò che puoi desiderare ed avere. Dunque, per i cristiani, distruggere l'essere umano per impedirgli di diventare un Dio, sottometterlo, farlo diventare dipendente dal Dio padrone. Solo negli esseri umani l'orrore della sottomissione di cristiani, dei musulmani e degli ebrei poté agire per distruggere il Dio che cresce dentro di loro e trasformarli in bestiame da macello. E per soddisfare il Dio padrone qualcuno si fa macellaio. Onoriamo il Dio, il daimon che cresce in ognuno di noi, affinché ancora una volta non dimentichiamo e dobbiamo vivere ancora 1700 anni di orrore per poter ricordare ancora una volta. Dunque, noi continuiamo, invoco il demone più grande che fa tremare mite Zeus, generatore di tutte le cose, che dà vita ai mortali, grande Zeus, sempre in movimento, e che non lascia impuniti il re di tutto, dispensatore di ricchezza, quando dovizioso entra nella casa e che al contrario raggela la vita dei mortali dalle molte pene. In te infatti sono le chiavi del dolore e della gioia, e dunque, beato santo, cacciando i dolori che causano molti lamenti, concedi un glorioso buon fine di vita. Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Ho fatto tutta la tirata, Francesco, a te la parola.
Sì, no, beh, il tema del demone è uno dei temi più affascinanti, più interessanti, perché si implica riconoscere che viviamo circondati, siamo immersi in una realtà in cui molte cose e tutto il mondo agisce non solo con uno scopo di raziocinio, ma con uno scopo distinto di volontà. E significa che esiste sempre un qualcosa che può essere più forte di noi, che può esserci amico o nemico, qualcosa che ci accompagna, qualcosa con cui possiamo convivere, qualcosa con cui ci possiamo scontrare. Ma significa anche non pensarsi di essere unici nel mondo. Significa che se noi viviamo con dei demoni, esistono demoni che hanno la forza di circondarci e di combattere contro di noi, che hanno una volontà che può essere più forte della nostra, che può essere più abile della nostra. Significa anche e soprattutto che non esiste un unico, ma che esiste un molteplice. E questo molteplice non ha il bisogno o la volontà di ridursi a uno, ma che ha bisogno e necessità di essere molteplice ancora di più. E soprattutto non si pone un problema di porsi al centro di qualcosa o al di sopra di qualcosa, ma che agisce con altri demoni, che agisce con altre materie, che interagisce con questo. Cioè, non abbiamo nessun demone che si estrae completamente dal mondo della realtà, che cerca un piano metafisico su cui agire. I demoni sono sempre legati all'aspetto materiale, più tangibile, al tatto, alla vista, ai sensi, cioè sono legati alla materia. E questo significa che la nostra realizzazione non passa tramite un'evoluzione spirituale o puramente mentale, ma passa tramite un comportamento, agire, azioni, stili eroici di vita legati alla materia, all'esistenza. Ma implica anche che i demoni non agiscono soltanto come singoli, ma agiscono anche come collettività, agiscono anche come inconscio collettivo, ma agiscono, non stanno fermi, non stanno statici, non sono dei convitati di pietra che stanno lì ad osservarsi, a giudicarsi, non sono al di fuori del combattimento, della lotta, sono al nostro fianco. Di conseguenza la cosa più astuta e più intelligente è di trovare l'intesa con loro, perché logicamente non è certo l'annientamento di questi demoni che ci vivono attorno, che vivono con noi, che sono in noi, che è la soluzione, ma è capire l'alleanza a cosa ci può portare.
Quello che a me mi ha colpito, no? Avevo già fatto un altro scritto sul Diamond, no? E come i cristiani hanno giocato sul senso delle parole. Cioè, mentre Daimon significa il Dio che cresce dentro la persona, cioè la persona che costruisce giorno per giorno la sua qualità divina, i cristiani l'hanno trasformata in l'individuo che è posseduto da un demonio. Sì. Cioè, e siamo arrivati al punto che i cristiani hanno fatto veramente una guerra feroce contro le persone, perché ogni volta che una persona si opponeva al cristianesimo, diceva tu sei indemoniato.
Esatto, sei posseduto.
Cioè, quindi, a livello proprio terra a terra, diciamo.
Sì,
noi abbiamo ancora tutta una serie di esorcisti, tutta una serie di personaggi che vanno sciamando su questo e fanno veramente dei danni sociali non indifferenti, no? Perché quando una persona comincia a ribellarsi, quando una persona dice no, queste cose qua non mi vanno bene, cioè non funzionano, e loro vanno a dare l'idea indemoniata, che poi chiaramente non funziona con le istituzioni, no? Quando vai a livello istituzionale chiaramente non funziona, però funziona con la gente spiccia, cioè con la piccola gente, per cui la piccola gente viene praticamente distrutta proprio nella sua capacità di affrontare la vita, di affrontare la loro esistenza. Per cui questo discorso qua sul demone, voler far divenire il demonio, eccetera, in realtà è stato micidiale all'interno dei sistemi sociali, perché si è tolto alle persone la capacità di determinare se stessi nella loro esistenza.
Sì, ma infatti sai, chi viene da una visione in cui tutti sono soggetti a Dio e Dio può tutto, pensa sempre agli altri come soltanto strumenti di dominio o dominati. Di conseguenza per loro è inconcepibile pensare alla volontà del singolo che si manifesta e che si impone o che cerca altre soluzioni. Di conseguenza, visto che tu per i monoteisti non accetti la sottomissione, devi essere posseduto da qualcosa che va contro il tuo Dio, proprio perché loro hanno una concezione proprio puramente vuoto dell'uomo, cioè per loro l'uomo non è assolutamente niente, è soltanto un accidente, è un frutto di alcune circostanze, del caso, di un errore della creazione, ma per loro è sempre creatura, cioè nel senso che il monoteismo toglie a ogni individuo, ma a ogni cultura, a ogni storia, a ogni popolo, a ogni oggetto, una sua volontà. In fondo parlano sempre di creato, di creature, cioè, ma il creato per loro è come sintomo proprio di dipendenza assoluta.
Sì, ma in effetti troviamo anche la capacità di incidere sulla psiche delle persone, cioè anche in maniera diversa, cioè una persona, io, cioè Dalia Dresler, no? Una persona che pensa a se stessa come creata di immagine e somiglianza di Dio padrone, cioè è una cosa assurda, capito? Cioè col lavoro che ha fatto effettivamente dice che è assurdo. In realtà c'è anche questo grado, cioè effettivamente lui legge ancora la storia dal punto di vista dell'individuo creato, per cui di una morale fissa. Chiaramente lui spezza molti legamenti, per cui chiaramente spazia in maniera gloriosa, però anche di fondo c'è sempre questa visione di un confronto, capisci? Cioè, sì, scontro, questi macellano, non hanno nessuna dignità, sono dei porci, eccetera. Però in fondo non riesce ancora a cogliere il fatto che questi distruggono la vita. Cioè, è vero, gli altri non è che facessero di meglio, ma non avevano un Dio che ordinava loro di fare saccheggio o distruzioni, cioè la vita con loro, anche nelle parti più infami, vinceva sempre. Cioè, anche se arrivava l'esercito conquistatore che ti ammazzava 100.000 persone, capisci? Non è che l'esercito conquistatore doveva distruggere la psiche delle persone che rimanevano.
Assolutamente.
La psiche dopo ritornava, cioè le generazioni continuavano. Magari a una generazione se ne fondeva un'altra, tant'è per esempio che i trevigiani hanno una grande quantità di sangue nero nelle loro vene, di sangue arabo, si è scoperto dagli ultimi analisi, cioè nel senso che la vita continua sempre, capito? Le popolazioni si trasformano. Quando è arrivato il cristianesimo, proprio la necessità di distruggere generazione dopo generazione è stata un'aberrazione immane. Cioè non sapremo mai i danni effettivi che ha fatto questo.
Sì, ma purtroppo sai, il monoteismo, rappresentando uno dei danni maggiori resistenza, sarà sempre uno dei virus che dovremo portarsi avanti e che dovremo per sempre considerarlo, perché ha rappresentato in così poco tempo per la cultura dell'uomo un sconvolgimento proprio dei principi, degli orizzonti a cui si doveva osservare o seguire, o delle vie da percorrere, che ha rappresentato un danno incredibile, cioè nel senso che sono riusciti a concentrare in pochi secoli cose terrificanti, cioè proprio è l'altezza criminale del cristianesimo questo, di ogni monoteismo, ma proprio perché il loro scopo è l'annientamento della vita, cioè loro sono dei bestimatori della vita, perché in fondo, sai, tutti quanti vanno a pensare i preti come gente interessata ai soldi, non è vero, perché un politico ha dichiarato, fa, ma la Chiesa non interessano le prebende, non interessano i soldi, ma allora se non interessano i soldi, cosa che gli interessa?
Il possesso
interessa in questo momento le persone, ma più avanti gli interessa la demolizione dell'esistenza, cioè veramente di annientare la volontà delle persone, l'archetipo della specie. E questo è veramente il progetto più terrificante che il monoteismo possa avere.
Una delle cose cui parlerò sulla sospensione del dialogo interno, all'interno del dibattito, è anche proprio il fatto che non si è uguali, cioè le persone sono frutti delle proprie scelte, ma anche delle scelte dell'ambiente nel quale sono cresciuti. Cioè le scelte di mio padre e di mia madre vengono ad incidere su di me, ma non solo le scelte di ordine, che quelle che noi razionali conosciamo, ma le singole scelte emozionali che noi percepiamo da nostro padre e nostra madre nella pancia di nostra madre. E la crescita del cervello, la struttura in sé del cervello, e qui ho un articolo sul cervello dei buddisti, tanto per dire, è completamente diversa dalla struttura di un cervello di un monoteista. Perché ricordatevi che avere passione, metterci in ginocchio davanti a un Gesù di Nazareth, porta a una costruzione, certo, cerebrale che ci acceca davanti alla vita, cioè ci distrugge, ci brucia il reticolato sinapsico, cioè ci brucia i neuroni, ci brucia le connessioni. Per quando abbiamo
d'altronde, Claudio, scusa, in 7 anni di ascoltatori cristiani monoteisti che hanno chiamato, penso che il campionario sarebbe più che sufficiente. Sì. Freud, con molti meno elementi, ha costruito delle teorie veramente profonde. Cioè, in 7 anni che di casi clinici, patologici, di monoteisti pazzi, folli o completamente andati o veramente derelitti dell'esistenza della vita, ne potremmo, cioè, è la prova, basterebbe aprire molte volte il telefono e far sentire qual è il livello dei monoteisti.
Infatti, quando io dico prendersi in mano la responsabilità della propria vita, no? E poi dico sì, è giusto, cioè è giusto, tutti sono d'accordo sull'affermazione, però nessuno riesce a comprendere, o pochi riescono a comprendere, che dietro questo c'è uno sforzo di volontà spaventoso, proprio nelle singole situazioni quotidiane. E c'è uno sforzo di volontà proprio di stabilire noi stessi all'interno del mondo in cui viviamo, cioè di riaffermare noi stessi all'interno del mondo, riconoscendo il mondo per ciò che è.
Ma vedi, un problema fondamentale nelle persone è la capacità di percepire la profondità o l'orizzonte delle cose, cioè nel senso che le persone, molte persone educate alla cultura cattolica, fanno fatica a guardare al di là della punta dei piedi. Di conseguenza, quando tu dici che davanti a loro hanno un orizzonte sterminato, infinito, hanno questa difficoltà di alzare anche gli occhi.
È vero.
E di conseguenza, quando tu dici delle frasi, loro le prendono sempre nell'aspetto minimalista. In realtà, quello che dice il paganesimo ha una prospettiva di orizzonte che è incredibile. E di conseguenza, ma bisogna tenere conto che c'è anche questo orizzonte che ci osserva, che ci aspetta, che ci guarda. Loro non sono capaci di percepire neanche questo. Infatti, proprio perché sono completamente chiusi in un guscio.
Hanno letteralmente bruciato il reticolato sinapsico, hanno bruciato i loro neuroni. Cioè, la magia nera che si pone all'interno delle persone non è semplicemente una cosa aleatoria, è una cosa fisica.
Sì, immediata,
che
si tangibile.
Cioè, quando voi vi prendete, se mi dai un secondo, Francesco,
sì, prego.
Lo tiro fuori, no? Cioè, quando io prendo un piccolo articoletto, quello che è uscito da pochi giorni, insomma, molti l'avranno letto, no? Cioè, c'è stata una ricerca, vediamo un attimo se riesco anche a trovare i giornali giusti, c'è stata una ricerca in cui ha stabilito che il cervello dei buddisti, vediamo un attimo, il cervello dei buddisti è diverso dagli altri, anzi dice esattamente, ecco qua, ce l'ho un attimo solo, Dice: i buddisti sono più felici e calmi di altre persone. A dare la prova scientifica degli effetti benefici del psicobuddismo sono due studiosi americani, secondo gli esperti a California. La meditazione, ciao Emanuela, la meditazione contribuisce a tenere sotto controllo l'amigdala, area cerebrale collegata alla paura, mentre i neurologi del Wisconsin University hanno trovato nei buddisti un'intensa attività del lobo prefrontale collegato alle emozioni positive. Adesso lasciamo perdere le soggettività con cui vengono elencate le cose, ma c'è una serie di collegamenti che sono diversi dalla persona che si mette in ginocchio e che vive per sfida nella quotidianità, ha dei collegamenti che è diversi. È chiaro che se a 50 anni mi metto a togliermi la posizione in ginocchio per cominciare a vivere per sfida, chiaro che mi faccio un mazzo tanto. Se invece al bambino gli faccio vedere come io provo ad affrontare la vita e lui vede che la vita in realtà è una roba da affrontare con i fallimenti e con i risultati, vabbè, ho degli altri risultati.
Sì, no, ma sai, ci dia una dimostrazione, ad esempio, l'abbiamo con l'esempio con gli animali che hanno, per fortuna, non hanno avuto profeti, non hanno avuto Gesù Cristo che gli portassero la buona novella. Una cosa che è divertente, ad esempio, c'è un piccolo trafiletto che parla dei cani, c'è l'umore del padrone, ai cani basta un'occhiata, possono seguire lo sguardo del loro padrone, capire cosa sta osservando e raggiungerlo, basta un colpo d'occhio e sanno che aria tira. Questa capacità dei cani, secondo una ricerca pubblicata dall'Università di Budapest, non è stata ereditata dai progenitori lupi, ma acquistata dalla millenaria convivenza con gli uomini.
In sospensione di dialogo interno parleremo anche di questo genere di cose domani, sabato sera.
La fortuna dei cani, che non hanno avuto la Bibbia, non hanno avuto un Dio, non hanno avuto un profeta, non hanno avuto i vari Gesù Cristi, i vari profeti. Però questa cosa, se sono dei capaci gli animali di acquisirla, perché loro dicono, questa non è una roba che hanno ereditato da chissà quali progenitori, l'hanno conquistata trovandosi a convivere con gli uomini, non sono posti il problema, hanno capito che bisognava creare una relazione e che bisognava imparare ad osservare le cose, certo. Cioè non sul valore delle cose, cioè dire ma che brutto, che bella, ma che cosa cavolo sta guardando, ma la capacità di percepire. E prendete che questo lo può fare un cane. Molti degli uomini ridotti a essere neanche degli oggetti del monoteismo sono incapaci anche di questo, cioè non sono, oltre che incapaci di osservare i propri simili, la propria cultura, il proprio paese, il dove vivono, sono incapaci di osservare se stessi. E rendete conto che l'uomo ha centinaia di milioni di anni, sono bastati qualche migliaio d'anni ai cani per imparare a capire a colpo d'occhio.
È quello che ci è capitato quando abbiamo cominciato qui a Radio Gamma 5 dicendo che Gesù ordina di sgozzare chi non si mette in ginocchio. C'è gente, io ho letto tutti i Vangeli, non ho mai trovato questa frase, non è vero. Invece era ovvio, lampante, là, bel. Il bambino nudo con Gesù. Mai visto. Oh, era là. Eppure non lo vedono, cioè non riescono nemmeno a cogliere il significato delle cose. Sì, è vero che anch'io neanche tanti significati non li colgo, anch'io faccio tante cazzate, lo so.
Che dici, Claudio? Diamo il via alle telefonate
049 700 700 e 049 700 838. Allora,
sì, poi logicamente gli ascoltatori che hanno problemi con la trasmissione, con le tematiche, con le parole, possono sempre ascoltare Radio Maria, cioè nel senso che non sono tenuti ad ascoltare questa trasmissione. Se hanno qualcosa che li va a turbare, hanno sempre qualcosa con cui si possono consolare. No, se lo dico perché alcuni ascoltatori sono lamentati, si sono sentiti offesi dal fatto di aver definito...
Sì, dimmi.
Sì, sono Ivano, da Bassano. Sta attento, mi sono leveri e gli ortici, no?
Sì.
Però qui dei fagini, sei uguale?
Sì, sì, sì.
Ah, sei uguale.
Sembra che la traduzione di fagin sia migliore.
Sì.
Però è solo una questione di tecnica,
Ah, ho capito, sì, perché ho letto che... c'è tradotta anche in greco, ma non penso, io devo mandare perché mi veniva in testa, ho avuto un pensiero, no, che le volte quella del Lorenzo Valla sia migliore.
No, io avevo quella, ho lavorato su quella,
sì.
Ho lavorato anche su dei libri di Fagin, sulle Eneadi.
Ah, Eneadi, ce l'ho anche l'Eneadi,
ecco.
Latino.
Esatto.
Sì,
ho messo dei commenti in internet.
Il Lorenzo Valla, mi faccio arrivare adesso il doppio, il cofanetto, quello sai... Delle religioni misteriche.
Ah, bello, ce l'ho anch'io ancora da aprirlo, però.
Sto aspettando, guarda, con in attesa proprio.
E infatti volevo mandare su internet dei commenti a Iside, no, a altri, però devo prendere la forza per farlo, perché fra una cosa e l'altra sono un po' fuori
comunque
testa.
Un'opera, guarda, dentro, inserirsi dentro questi meandri è una cosa favolosa.
È un mondo, vero?
Un mondo, un altro, ma che non c'entra niente queste cose lì. E poi sai le preghiere pagane di...
Sì,
ce l'hai.
Certo, sono degli estratti comunque,
sì, sì, sì.
E ci sono però delle poesie abbastanza recenti.
Sì, sì, Aleister Crowley,
sì.
Poi c'è anche dei...
Beh, quella di Pam, il ragno con la croce, l'ho letta qui in radio.
Sì, sì, sì. Poesie veramente, se guardo, spulcio dentro le librerie, no? Magari
sì.
Leggo qua, trago da giornali quotidiani, poi faccio riferimento anche da indici di altri libri e mi faccio arrivare, pesco, sai com'è. Comunque sono affascinato da queste cose.
So.
E l'Enea dice, l'ho tutto Platone, poi il resto che viene, che verrà, insomma, delle streghe, delle quelle che ci sono, insomma, ecco, veramente mi piace la vostra trasmissione che è... infinitamente proprio immortale secondo me.
è come
entrare, no, in una galleria dove ti scopri tutti i metalli sconosciuti, no? Che più che scavi più trovi.
Tu pensa che io, quando ho conosciuto Francesco, parlavo male dei greci, ma in realtà non è che parlassi male dei greci, parlavo male di una certa immagine degli dei greci, capisci? Dopo un po' la volta mi sono trasformato.
Quello che chiami sul caso,
esatto.
Delle riporti dietro ancora.
Infatti.
Sono dei residui ancora.
Certo.
Sai, chi ha la fortuna di non dare nessun credito su un piccolo ai monoteisti, alcuni problemi non li ha, sai, soprattutto quando che i monoteisti sono sempre dei bugiardi, hai sempre delle diffidenze sulle loro affermazioni, li puoi smascherare.
La poesia della farfalla, Satana, non so se l'hai
sì.
Bellissima,
è molto bella, sì.
La farfalla di Satana, cioè, è un po'...
Sì.
Però è una cosa... Comunque... tutto là, volevo telefonarti anche per conoscervi
Vieni al dibattito di sabato.
Veramente c'ho mia madre che sta poco bene purtroppo, è anziana. Comunque vedrete che un giorno faccio una sorpresa.
Perfetto.
Ci vediamo allora.
Bene.
Grazie Spazio.
Grazie, ciao. Auguri, ciao, grazie, ciao.
Amavo qualcuno che ci
Sì, Bedatone, giustamente. Pronto? Quando si affrontano tematiche che non sono monoteistiche si apre sempre un orizzonte incredibile. Hai di fronte...
Sì?
Io volevo chiedere una cosa, com'è che mi lamentate voi, adesso arrivati rispetto di lei di tutti, com'è che mi lamentate voi dicendo che i monoteisti si offendono quando voi date degli imbecilli, date delle pecore, date tante offese, cioè, la vostra trasmissione è interniata sull'offesa.
Ciao. Ciao, scusa, l'ho detto all'inizio.
Ascoltatevi Radio Maria. Pronto?
Ciao Giampaolo.
Ciao. Mi è piaciuto prima quando hai detto che non abbiamo nessuna meta e qui mi trovi all'unisono. Proprio la meta è una roba da ubriachi. No?
Sì, specie riferita alla vita più che altro,
No, proprio da ubriachi la meta. Quale meta?
L'ubriaco è la prossima osteria, come meta.
Io vado avanti.
Certo.
Giampaolo, l'ubriaco...
Quando uno mi dimostra il contrario, ma deve dimostrarmelo tangibilmente, non con le balle, se no
certo.
Abbiamo una trascendente con la grappa in corpo.
Infatti.
Ecco, invece volevo dirti una cosa. Per quanto riguarda i cani, c'è da fare una distinzione. C'è il cane e c'è il lupo. Io ho un cane all'anno a casa che è di mio figlio, è grande sempre, nero, tremendo, bello. E c'ho una lupa Alaska Malamut, lupa che avrà il 95% e anche più di sangue del lupo, non naschi, Alaska Malamut. Se io vado lì e la accarezzo quando voglio io, può anche ringhiarmi, mi ringhia. Quando viene lei... si avvicina e vuole essere accarezzata, me lo fa capire. Mi spiego la differenza?
Sì.
Non è schiava dell'uomo, non è schiava mia, non fa la guardia, manco per il cavolo, a nessuno, lui, lei, se va, uno viene dentro, le fa le, fa le feste a tutti lei. Però se tu la accarezzi fuori tempo, lei ringhia, e se tu vai a, a toccare la sua cuccia, si ringhia, anche il padrone.
Certo.
Quale, io non sono un padrone, io sono un compagno suo e basta. Ecco, io lo, volevo fare questa distinzione, mentre il cane è costruito dall'uomo, non è un lupo.
Sì, sì, ma ha una sua personalità.
Il lupo è libero.
Sì, però comunque non sottovalutiamolo troppo, eh. Cioè non, non facciamo, è un
cane, ma ti voglio dire che il cane è cane e il lupo è lupo, perché io ti dico che se io mollo il lupo e non gli do a mangiare, lui si trova.
Sì, sì, hanno, hanno caratteristiche, certo, hanno, hanno caratteristiche diverse, però non, non pensare che i cani abbandonati non si trovino da mangiare, eh.
Sì, perché? Perché l'istinto riemerge. Purtroppo noi altri abbiamo fatto dei disastri a livello genetico.
Sì, sì, abbiamo fatto tanti e ne faremo ancora tantissimi.
Ti ringrazio.
Ciao.
Ciao,
ciao, ciao,
ciao. Sì, il lupo e il cane hanno le loro caratteristiche.
Beh, però... ogni specie, ma qualsiasi cosa che esista, ha la ciao. Sua dimensione e ha la sua caratteristica.
Volevo farti una domanda.
Dimmi.
Io vi ascolto da un po' e diciamo concordo con voi, nel senso che dite delle cose giuste secondo me. E quello che volevo chiederti io è, secondo te, nel cristianesimo c'è qualcosa di giusto o è proprio i fondamenti sono sbagliati?
Quello che possiamo considerarlo giusto dal punto di vista umano non appartiene al cristianesimo, cioè l'hanno rubato da altre parti. Non c'è niente, cioè non ha portato niente all'umanità, in assoluto. Nulla.
Sì. No, io ti spiego questo. Allora, diciamo, io diciamo vengo da una famiglia cristiana per cui sono stato educato con quei valori lì.
Certo.
Nascendo, ho fatto le mie scelte, per cui... e diciamo ho cambiato idea, e però diciamo con tutte le contraddizioni che ci sono, perché ci sono e non ci possiamo nascondere, se uno però diciamo prende il lato buono,
non esiste un lato buono. Facciamo un esempio, se tu esalti i bravi missionari che vanno in Africa, quelli sono esattamente i continuatori di quelli che hanno distrutto tutte le società africane.
Perché vanno a imporre.
No, loro vanno a vivere su quella miseria che in realtà loro stessi, cioè gli altri missionari, hanno costruito, e vanno a mantenerla. Per esempio non usando il preservativo per diffondere l'AIDS. Certamente hanno bisogno che la gente viva per avere il bestiame del gregge. Non possono ammazzarla direttamente. Però sono i continuatori della distruzione. È un sistema di distruzione sistematica. La Teresa di Calcutta non ha mai curato nessuno, cioè i suoi erano campi per morire. Semplicemente ha ripulito le strade di Calcutta, cioè anziché la gente avesse lo spettacolo della miseria per strada, lei gliel'ha nascosta. Ma la gente crepava, infatti dice, ci sono i medici che si incazzavano perché alcune persone potevano essere curate e non venivano curate.
Va bene, dai, ti ringrazio. Niente.
Ciao, grazie. Ciao, ciao.
Sì, beh, nel monoteismo è ben difficile distinguere qualcosa di positivo, non c'è assolutamente nulla. Poi ci sono sempre delle persone che si rendono conto, stanno nel flusso e cercano di creare una resistenza o si danno una dimensione diversa, ma questo non è certo per la bontà o per le caratteristiche positive del monoteismo. Sono quelle persone che...
Volevo intervenire lì sul discorso di Madre Teresa che avete detto. Mm. Io non sono tanto d'accordo sinceramente, perché lei ha curato tantissimo.
No, li ammazzava, li faceva solo crepare, no, basta, ciao.
Allora, o si sa esattamente come le cose andavano o si sparano cazzate. Stai sparando cazzate. Ti pigli il libro La posizione della missionaria e te lo leggi, dopodiché discutiamo. Ma sparare cazzate pensando al buono che va a tirare sulla gente mentre invece li faceva crepare, questo significa continuare a truffare le persone, significa spargere odio, significa non volere guardare in faccia la realtà, significa voler continuare a fare le merdacce. E questo
sì,
io non lo posso accettare.
Sì, ma Madre Teresa di Calcutta faceva solo perché doveva diventare santa, soprattutto perché doveva aumentare il gregge e di conseguenza raccogliere gente povera, abbandonata, che non aveva famiglia, poteva essere battezzata, ciao. Così aumentava il numero dei cattolici.
Ciao Francesco.
Ciao.
Volevo solo domandarti una cosa. Voi dite sempre che noi dobbiamo costruire l'essere, cosa dite, divino che è in noi.
Sì.
Ha a che fare con, in un certo senso, con le... quel concetto di esperienza di vita che siamo in divenire, o si confonde?
Certo.
Ecco, e con la reincarnazione?
No, non c'entra niente.
Ma mi viene da ridere perché siccome io mi sto bruciando il cervello con Franco, no?
Franco ha la sua visione, ha le sue cose, noi abbiamo le nostre, sì, giustamente. Ecco. Cioè non...
Ma fondamentalmente, noi dobbiamo realizzare un qualcosa che è in noi, o dobbiamo costruire una coscienza?
Noi dobbiamo costruire noi stessi, vivendo giorno per giorno con le scelte delle nostre tensioni che abbiamo all'interno, naturalmente nel mondo in cui siamo nati.
Che legami abbiamo con esseri che sono venuti prima di noi, che con quella coscienza cosmica, con quella forma
Non esiste una coscienza cosmica.
Esiste l'amore della specie. Esiste.
Noi abbiamo anche dentro di noi tutte le forze, tutte le tensioni dell'universo, abbiamo dentro di noi un gran numero di dei, la loro particella costruisce noi stessi e noi li esprimiamo nelle nostre azioni, ma noi abbiamo un rapporto con gli dei proprio perché manifestiamo il Dio, i vari dei dentro di noi, però il concetto pagano politeista non ha niente a che vedere con il concetto chiamiamolo spiritista della reincarnazione o di qualcosa che tu hai. Certo, la specie ti ha fornito dei mezzi, ti ha fornito degli strumenti, delle tensioni, delle passioni, dei bisogni, però sei tu che devi usare questi strumenti nella tua quotidianità, per la tua vita, per i tuoi bisogni.
Il prete che dice che io ho il peccato originale perché come mio padre e mia madre mi trasmettono difetti genetici, organici, somatici,
la genetica è dimostrabile, il peccato originale.
La genetica è dimostrabile alcune cose, il peccato originale no, è colpevolizzarti per sottometterti, capito? Perché se io ti frego sopra alcune cose, ti frego dopo su tutto. Perché quelle cose ti stanno dentro per tutta la vita.
E tu sei la dimostrazione.
Guarda che per riuscire a modificare quello che è l'incidenza sulla nostra struttura emozionale, di quello che è l'educazione, per esempio, cattolica oppure di altre cose, ci vuole uno sforzo poderoso che vada a scoprire le cose che vanno a sostituire nelle nostre tensioni la loro soddisfazione.
E tu, Marco, ne sei la dimostrazione di questo.
Cioè, finché tu non riesci a sostituire questo concetto che tu hai del Dio creatore dentro, con qualcosa che sia altrettanto emozionante e che possa travolgere questo ostacolo, sarà una roba...
E tu, Marco, ne sei la dimostrazione.
Naturalmente andare alla ricerca sempre di tutto, perché hai bisogno di risposte, no?
Claudio, un momento che rispondo a Francesco. Sì. Però tu, Francesco, ti prendi una grossa responsabilità facendomi
tutta
la diagnosi. Facendomi la diagnosi.
No.
Adesso ti devi farmi anche da medico curante.
Assolutamente no.
Sono il primo paziente numero uno.
Il Salvatore non arriverà, arrangiatevi.
Se e tu io hai fatto dico... un'analisi perfetta della mia malattia, devi trovare anche l'antidoto per la cura.
Ti puoi guardare solo da solo, guarda.
Posso dire una cosa a proposito?
Sì.
Di madre Teresa. L'altro giorno, per dire un'altra simile, in Cile mi sembra c'è una multinazionale che ha trovato un sito molto molto favorevole alla coltivazione e sfruttamento della vite, quindi produce uva a tutto andare. Lì lavorano operai in condizioni di sfruttamento, di tutto, mancano di tutto, no? Non riescono, lì si spostano da i vari paesi lì del Cile, eccetera, per andare a lavorare, quindi lì nei posti dove arrivano naturalmente cresce il disadattamento, la miseria, le malattie. Questi operai sono insomma abbandonati a se stessi, prendono niente perché lavorano per niente.
Beh, stringi Marco perché
bene,
non chiuso.
Bene, ecco, diceva il prete a Radio Maria che una suora finalmente ha iniziato insomma, ha costruito un ambiente eccetera, dove in qualche modo tenta di aiutare questi operai a andare incontro ai loro bisogni primordiali. Ecco, voglio dire, a me veniva da bestemmiare, non è che vanno a fare casino in casa della multinazionale a dire guardate voi che siete i padroni dovete essere, cioè non so, considerare che lavoro di un operaio deve essere distribuito, no, loro vanno ad aiutare i miserabili, lasciando completamente campo libero, come si può dire, buon gioco a chi vuole veramente sfruttarli. E
secondo loro, Marco, devo buttarti giù il telefono.
È una norma.
Devo buttare giù il telefono perché la trasmissione è finita. Di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do appuntamento alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione, perché giustamente c'era mica Emanuela che sta aspettando. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Non metto neanche la sigla, parto immediatamente con la pubblicità. Ciao, a risentirci alle ore 19.